Esodo 2, dal verso 23 al verso 9 del capitolo 3. Vi chiedo attenzione, non distraetevi e per quanto possibile non distraete neppure me. Esodo 2, verso 23, così dice la parola del Signore. Durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, come mai il pruno non si consuma?» Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò in mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè!» Ed egli rispose: «Eccomi!» Dio disse: «Non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Poi aggiunse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Titi, gli Amorrei, i Ferezei, gli Ivei, i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire». Amen. Fin qui la lettura di questo passo. Se Dio vuole, le prossime volte che avremo modo di meditare su questo passaggio andremo avanti nella lettura. Quello che io ho notato leggendo questi capitoli, il 2, il 3 e il 4, che si articolano in questi capitoli delle meravigliose figure che possiamo paragonare a diverse cose. Stamattina noi vedremo che Cristo Gesù è il Salvatore e il Redentore. E vedremo che egli ha provveduto un rimedio al peccato, e questo rimedio è Cristo Gesù. In questa predicazione stamattina Mosè sarà il tipo, l'esempio di tutti gli uomini che in qualche modo si accostano a Dio. Se Dio ci darà vita e modo, la prossima volta, che non sarà domenica prossima, ma il Signore vedrà quando possiamo farlo, guarderemo invece al fatto che Dio, nei versi dal 13 in avanti, dà una chiara definizione di chi Lui è. Quando Mosè gli chiede: «Oh, io vado dal popolo, ma loro mi chiederanno qual è il nome di colui che ti ha mandato?» E Dio gli rivela il suo nome. In questo esempio di Mosè invece è il tipo e la figura di Cristo Gesù, che ci dà la possibilità di accostarci a conoscere Dio. E l'ultimo messaggio che, se Dio vuole, avremo è Mosè paragonato al credente, perché Dio ha un mandato per ciascuno di noi. Egli ci manda, dopo essersi rivelato a noi, dopo averci fatto conoscere la sua natura, egli poi ci dà sempre un mandato, che è quello di andare e liberare, predicare la liberazione ai peccatori. Ma questi saranno oggetto dei prossimi incontri, se Dio ce lo consentirà e ci darà vita. In questa mattina noi guarderemo a qualcosa che Dio ha provveduto. E mentre testimoniavate, non che io non vi ascolti, ma mentre vi ascoltavo mi veniva in mente una cosa. Avete tutti presente come è fatto un ascensore? E soprattutto gli ascensori di un tempo, quelli moderni, sono tutti blindati e non si vede cosa c'è dietro. Ma una volta facevano gli ascensori con i vetri, tu vedevi tutti i meccanismi, gli ingranaggi che c'erano, e c'era qualcosa che succedeva. Tu, se volevi salire, qualcos'altro doveva scendere. C'era un contrappeso molto pesante, E se quel contrapeso non scendeva, tu non salivi. Non eri tu che andavi su, era lui che scendendo ti consentiva di salire. E noi vediamo che in questo passo succede esattamente la stessa cosa. Al verso 8 Dio dice: sono sceso per farti salire. Dio è sceso, si è abbassato, è venuto al nostro livello di uomini affinché noi potessimo salire. E vedremo stamattina salire dove? Cosa vuol dire salire? Il titolo di questo messaggio stamattina è proprio questo: sono sceso per farti salire. Cosa succede qui? Il popolo di Israele, come sapete, si trovava in Egitto. E in Egitto non ci stava da un anno, un paio d'anni, 10 anni, ci stava da 400 anni. Non era un villaggio vacanza. All'inizio le cose erano andate bene, come vi ricordate con Giuseppe, il popolo prosperò, si moltiplicò, ma ben presto sorse un faraone che non aveva conosciuto Giuseppe e mise in schiavitù il popolo di Israele. E così passarono 400 anni, 400 anni di difficoltà. Ma Dio non è uno che improvvisa. Dio aveva preannunciato tutto questo fin da Abramo. Infatti Dio disse ad Abramo, in Genesi capitolo 15, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Dio aveva avvisato Abramo addirittura. Abramo, Isacco, Giacobbe andò in Egitto, Giuseppe, e poi Dio chiamò Mosè. Dopo che 400 anni erano trascorsi e il Signore aveva promesso ad Abramo: ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Fratelli, non sottostimiamo la parola di Dio. Quello che Dio dice, l'ho detto anche domenica scorsa, anzi 2 domeniche fa, quello che Dio dice poi lo mantiene nel tempo. A volte passa il tempo, noi vediamo, ma se non è successo fino adesso non succederà più. E questo poteva essere il sentimento del popolo di Israele: non è successo fino adesso, non succederà più, saremo schiavi per sempre, le circostanze non cambieranno mai. Ma Dio aveva dato addirittura la scadenza: passeranno 400 anni, disse ad Abramo, ma poi io vi libererò, e dice, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Come stai vivendo la tua circostanza? Come stai vivendo la tua difficoltà? Come stiamo vivendo la nostra vita? Con la consapevolezza di quello che Dio ci ha promesso? O ignorando la sua parola e quindi subendo le conseguenze delle nostre scelte? Questo popolo poteva, è vero, stare in difficoltà, ma un conto è subire la difficoltà disperandosi, un conto è dire, anche se non l'ho ancora visto, Dio ha detto che mi libererà e lo farà concedendomi grandi ricchezze. Questo è tutto un altro modo di vivere. E con questa fede sicuramente il Signore opererà nella nostra vita. Ma Dio non soltanto lo disse ad Abramo, ma a Giacobbe stesso, che aveva paura di andare in Egitto, Dio lo rassicurò dicendo in Genesi 46, Israele, che era il nome di Giacobbe, partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrì sacrifici al Dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele in visioni notturne, disse: Giacobbe, Giacobbe, egli rispose: eccomi. Dio disse: io sono Dio, il Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. E Dio l'ha fatto. Il popolo di Israele si moltiplicò a dismisura, ma poi Dio gli dice qualcos'altro: io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire. Dio aveva promesso, aveva parlato, e ancora oggi Dio parla mediante la sua parola, Dio parla mediante i suoi servi che predicano la parola, Dio ti parla mediante la vita degli altri, le testimonianze, i canti, le circostanze, la natura, Dio continua a parlare, ma ahimè non tutti hanno l'orecchio pronto per ascoltare, e a volte ti trovi in difficoltà e dici: Signore, ma perché mi trovo in questa difficoltà? E Dio dice: ma io ti ho avvisato che quando anche tu camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non ti risparmierò quella valle, ma ti prometto che sarò con te. Perché ti sorprendi delle difficoltà? Non c'è niente di cui sorprendersi, io te l'ho sempre annunciato, eppure ti prometto che sono con te. A volte però ci concentriamo sulla difficoltà dimenticando la promessa. Giacobbe, non temere, io sarò con te, io scenderò con te. Non aver paura, qualunque siano le circostanze a cui la tua vita sarà esposta, non preoccuparti, stai vicino a me, perché se io sono con te, tu sei al sicuro. E in questo capitolo arriva Mosè. Da dove arriva Mosè? Lo sapete tutti. Mosè trascorse i suoi primi 40 anni di vita essendo il figlio della figlia di Faraone. Uno sfarzo nell'essere benestante, nell'essere istruito, una bella vita insomma. Poi succede qualcosa che trovate nei capitoli precedenti. Mosè, che è un giudeo, figlio di una donna ebrea, vede litigare un egiziano e un ebreo e così lui prende le parti dell'ebreo uccidendo l'egiziano. Davanti a questo fatto il faraone dice basta, adesso ti ammazzo, perché ti sei schierato contro di me. E Mosè davanti a questa minaccia comincia a fuggire. Erano finite le belle circostanze della vita di Mosè, era finita la prosperità, era finita l'avere tutto pronto, l'essere figlio della figlia di Faraone, questa circostanza nella sua vita è finita, questa stagione nella sua vita è finita e Mosè scappa verso il deserto, scappa e incontra un gregge, leggete la storia, non sto qui a dilungarmi, diventa un pastore, figlio della figlia di Faraone. L'uomo più importante su tutta la faccia della terra di allora, lui era il figlio adottivo della figlia di Faraone e si riduce a fare il pastore di un gregge di pecore, neanche suo, di suo suocero. Le circostanze nella vita di Mosè cambiano come cambiano quelle della nostra vita, ma Dio non si dimentica di noi. Infatti, mentre lui pascolava il gregge di suo suocero Jetro, vediamo che Mosè cammina e guida il gregge oltre il deserto, giungendo alla montagna di Dio a Horeb. Voglio dirvi, fratelli, voglio dirlo anche a me, Dio è sovrano sulle circostanze. Il caso non esiste. Se tu sei qui stamattina è perché Dio ti ha condotto. Mosè stava semplicemente pascolando il gregge e voleva superare il deserto e così facendo, quasi inconsapevolmente, anzi inconsapevolmente, si trovò al monte di Dio. Perché lui stava cercando qualcosa e Dio sapeva che lui stava cercando. Quando tu cerchi qualcosa, quando le difficoltà della vita forse ti spingono a guardarti intorno e magari ti rendi conto che stai semplicemente vivendo, ci sono molti di noi che a volte vivono tutti i giorni nella quotidianità senza dare valore ai giorni. Oggi ho fatto questo, domani rifarò la stessa cosa, fra due giorni la stessa, poi arriverà il weekend. Insomma, la mia vita è una vita ordinaria, non è così. Dio ha il suo sguardo su di te. E come guidò Mosè? Ordinariamente, mentre faceva il lavoro che faceva tutti i giorni, Mosè in quelle circostanze fu guidato da Dio al monte della sua presenza. Così Dio guida le nostre vite, le nostre circostanze. Ordinariamente, in un percorso che forse poteva fare tutti i giorni, ma quel giorno Dio stava cercando di incontrarsi con Mosè. Ed è la stessa cosa che gli vuole fare con tutti gli uomini. Nella tua vita, nella tua quotidianità, nella tua ordinarietà, Dio guida le circostanze affinché tu possa incontrarti con Lui. Giunge al monte di Dio e in questo monte succede qualcosa di strano, qualcosa di stravagante, qualcosa di soprannaturale. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Cosa c'è di strano? Un deserto, c'è una montagna, faceva caldo, il pruno magari era secco, il sole l'ha fatto bruciare. Cosa c'è di strano in tutto questo? Cosa c'è di differente? C'era qualcosa che Mosè dice, ma qui c'è qualcosa di diverso. Non è semplicemente un arbusto che ha preso fuoco. C'è qualcosa che mi attira. Fratelli e sorelle, quando si manifesta la presenza di Dio, tutti gli uomini sono attirati, perché finalmente c'è qualcosa di sovrannaturale. Noi vogliamo che nella nostra vita si manifesti la presenza di Dio. Ma in questo evento strano ci sono tre cose. C'è l'angelo del Signore, c'è il pruno e c'è la fiamma di fuoco. Non voglio farvela molto lunga. Sapete cosa vuol dire quando l'Antico Testamento cita l'angelo del Signore? Con l'articolo determinativo, l'angelo, non un angelo. Nella stessa misura in cui nel Nuovo Testamento, quando la Bibbia parla del Figlio di Dio, non di un Figlio di Dio, quando c'è la determinazione sul singolare, il Figlio di Dio, sta parlando di Gesù. E così nell'Antico Testamento, quando leggiamo l'angelo del Signore, non un angelo gli apparve, come nel caso di Giacobbe, ma l'angelo del Signore, come nel caso di Giacobbe a Peniel. L'angelo del Signore gli apparve. L'angelo del Signore è un'apparizione di Cristo Gesù nell'Antico Testamento. Prima di venire come uomo, Gesù si è manifestato, è sceso sulla terra sotto forma dell'angelo del Signore. E poi c'è questo pruno. Noi non siamo tipici di quelle zone, ma il pruno, ovvero questo arbusto, è molto comune in quelle zone. Quindi non c'era niente di particolare in questo elemento. Il pruno è comune. Così come ordinaria e comune è la vita delle persone. Siamo uomini e donne, che c'è di nuovo? Siamo esseri umani, non c'è niente di attraente, non c'è niente di particolare. Cos'è che attira Mosè? Che questo pruno era in fiamme. Questo pruno era in fiamme, ma non si consumava. Infatti il terzo elemento è proprio la fiamma di fuoco. Dice, gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. La fiamma di fuoco era qualcosa di sovrannaturale, perché non era un fuoco terreno, ma era un fuoco celeste, perché ciò che viene dalla terra consuma, distrugge, ma ciò che viene dal cielo non distrugge, ma illumina, dà vita. E questa fiamma di fuoco che si era letteralmente impossessata di questo pruno era attraente perché non lo distruggeva, non si consumava. Io da piccolo amavo stare davanti al camino che mio padre accendeva e così passavo a volte anche delle ore, stavo lì e guardavo e vedevi questo pezzo di legno che piano piano diventava avvolto dalle fiamme. E poi queste fiamme cominciavano a consumarlo e si formavano dei carboni e questi carboni diventavano rosso vivo. Io stavo lì e guardavo, a volte scoppiettavano, era uno bello spettacolo, ma dopo un po' non c'era più niente. Dopo un po' papà mi chiamava e mi faceva sempre vedere un secchiello. Porta fuori la cenere. Perché? Perché il fuoco consuma, perché il fuoco distrugge. E Mosè guarda questo pruno. E cioè, sta bruciando, bruciare brucia. Ma perché non si consuma? Perché Dio non distrugge. Dio riempie. Dio illumina. Dio dà vita. Dio non è venuto per distruggere l'uomo, sebbene, come ricordava il fratello, la causa del peccato è la morte, la distruzione, la separazione. Ma questo non è il piano di Dio. Quando il fuoco viene dal cielo non è mai per distruggere, ma è per dare vita. Allora Mosè, attirato da questa cosa, si rende conto che c'è qualcosa di sovrannaturale. Infatti la Bibbia ci conferma che quello era proprio Dio, per quanti dicono che Gesù non è Dio. Dice al verso 4, allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno. L'angelo del Signore, Gesù Cristo è il Signore, Dio lo chiamò. Una meravigliosa apparizione della Trinità, la fiamma dello Spirito Santo, L'angelo del Signore Gesù è Dio nella sua completa persona che chiama Mosè, perché ancora oggi chi chiama gli uomini è Dio per mezzo dell'amore del Padre, per mezzo della grazia del Figlio e per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Ancora oggi Dio ci chiama. Allora Dio lo chiamò. E questa è una meravigliosa rappresentazione di quello che Gesù ha fatto per noi. Nel deserto della vita di Mosè, nelle circostanze difficili della vita di Mosè, Gesù non è stato a guardare, ma ha detto: io scenderò. Non ha mandato un angelo, ma è venuto l'angelo del Signore, ovvero Gesù, ed è sceso in una cosa ordinaria come un pruno. Chi ha reso possibile tutto questo? La fiamma di fuoco. Scusate, ma se non mi ricordo male, non è forse lo Spirito Santo che ha generato Gesù uomo? Attenzione a non confondersi, dicevo ieri al corso dei battesimi. Il fatto che Gesù sia nato non vuol dire che egli non è Dio. Egli è Dio benedetto in eterno, ma come qui scese sotto forma dell'angelo del Signore mediante una cosa ordinaria come un pruno, così quando Gesù è stato generato come uomo, egli Dio è sceso sotto forma di uomo, perché Gesù è vero uomo e vero Dio. E non si è vergognato di prendere una forma umana ordinaria, come un pruno che si trova ovunque. Ma in quel pruno c'era la fiamma che bruciava e non consumava, che è lo Spirito Santo. Ce lo dice Paolo ai Filippesi. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato pure in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quanti guardano a Gesù velocemente vedranno un uomo qualunque, così come Mosè, se avesse guardato velocemente a quel pruno, avrebbe detto: che c'è di strano, è un pruno che brucia, e se ne sarebbe andato per la sua strada. E quanti osservatori frettolosi ci sono oggi, gli parli di Gesù: sì, non c'è niente di nuovo, la so questa storia, e ti lasciano andare. Quanti forse leggono nella parola: oh sì, Gesù, la sola storia, e vanno avanti, non c'è niente di straordinario, era un uomo buono. E forse anche tu nella tua vita non lasci a Gesù di attirare il tuo sguardo, perché ti devi fermare a guardare Gesù. Non vedrai semplicemente un uomo, ma vedrai la fiamma di Dio che arde senza consumare. Non è semplicemente un pruno, così come Gesù non era semplicemente un uomo. Egli era Dio che è sceso sulla terra affinché noi potessimo salire. Oh, com'è potuto accadere che Mosè si trova alla presenza di Dio? Perché è successo? Perché quel pruno venne visitato dallo Spirito Santo e da Gesù il Signore? Perché ci furono tre elementi che insieme collaborarono. Il primo elemento fu la volontà di Dio. Dio voleva, desiderava porre rimedio. Dio desiderava aiutare il popolo. Dio desiderava tirarlo fuori dalla schiavitù. Dio desiderava fare qualcosa per loro. E quindi c'era l'amore del Padre che desiderava. Ma poi c'era un altro elemento. C'era il pruno. E quindi l'amore di Dio si è manifestato quando Gesù ha accettato di assumere un corpo umano, di nascere, di crescere, di soffrire, di morire. Se non avesse preso la forma umana, si sarebbe risparmiato tutto questo. Quando insultavano Gesù, le sue orecchie ascoltavano. Quando percuotevano Gesù, il suo corpo sentiva realmente dolore. Quando hanno inchiodato Gesù sulla croce non è stata una illusione o un ologramma o un'immagine. Dio non ha preservato Gesù da quei chiodi che hanno trafitto le sue mani, e se provi a farlo a casa tua, non farlo, ma ti fai male. E Gesù si fece male, al punto tale che quella condizione lo fece morire. Un elemento ordinario che non spettava a Gesù, ma egli è sceso in questo elemento ordinario affinché tu ed io potessimo salire. E poi l'amore del Padre, la disponibilità di Gesù di prendere forma umana, ma poi c'è stata l'azione efficace dello Spirito Santo. Ora, Mosè viene attratto da questa manifestazione di Dio. Dice Mosè: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Fratelli e sorelle, noi non vogliamo attrarre le persone con delle manifestazioni umane, non ne abbiamo bisogno. Noi non vogliamo attrarre gli altri, gli stranieri o forse gli italiani, coloro che non credono in Gesù, con delle belle manifestazioni umane, preparate ad arte, per attirare gli sguardi. Non servirà a niente. Perché Mosè viene attratto? Perché quella era una grande visione di qualcosa di sovrannaturale. Se vogliamo attrarre gli uomini e le donne a Cristo, dobbiamo avere Cristo. E non è scontato. Se non preghi, se non fai che il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato, tu non brillerai, tu sarai consumato dal peccato. Ma se lasci che lo Spirito Santo interviene nella tua vita, gli altri vedranno su di te un fuoco che ti fa brillare ma non consumare. Io voglio attirare gli uomini e le donne, voglio attirare voi, non a me, non a questa chiesa, ma a Cristo Gesù. Perché se voi andate a Lui, se noi andiamo a Lui, allora sì, troveremo qualcosa di sovrannaturale. Il Signore vide che Mosè si era interessato. La Bibbia dice che chi cerca, trova, e dice di cercare il Signore con tutto il cuore. Ma perché? Perché Dio, difatti, è attento a quello che tu fai. Prova a pensare che tu cerchi Dio e Lui sta guardando da un'altra parte. Prova a pensare che tu preghi e il Signore non sta ascoltando. Prova a pensare che tu muovi i tuoi passi per venire in chiesa la domenica mattina e a Dio non gliene importa niente di quello che tu stai facendo. Non è così. Dice qui, in questo verso, che Dio vide. Verso 4, il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Dio vede quello che tu fai, Dio vede quello che tu sei, Dio ascolta la tua preghiera, Dio vede i passi che tu muovi per andare verso di Lui, e quando Lui vede che finalmente è riuscito ad attirare il tuo sguardo, allora ti chiama. State ancora ascoltando? Il Signore è attento alla tua vita. Non è vero che non ti conosce. Non è vero che non vede quello che tu fai, non è vero che non apprezza il fatto che tu frequenti i culti, non è vero che non apprezza il fatto che tu leggi la parola, non è vero che non si accorge che tu stai pregando. Il Signore vide che Mosè si era mosso per andare a vedere, allora Dio lo chiamò. Quando tu fai un passo verso Dio, Dio è lì pronto per chiamarti per nome, non una volta, Dio lo chiama due volte: Mosè, Mosè. Che il Signore possa pronunciare il tuo nome stamattina. Egli ti sta chiamando. E da dove lo chiama Dio? La Bibbia è meravigliosa. Dio lo chiamò di mezzo al pruno. Il Dio perfetto che chiama gli uomini mediante una cosa misera, ordinaria. Ancora oggi Dio chiama gli uomini per mezzo di Cristo Gesù. Egli con la sua vita ci dà la possibilità di salire al Padre. E succede qualcosa qui. Dopo che Dio lo chiama. Sapete perché sono sicuro che Mosè aveva capito? Perché tu senti una voce che da un pruno ti chiama. E già questa è una cosa strana. Ma ancora più strano che Mosè risponde. Mosè risponde a un pruno in fiamme che pronuncia il suo nome. Se non è strano questo, io non risponderei a qualcosa. Ma Mosè aveva capito che lì c'era Dio. Fratello e sorella, come Mosè non vedeva fisicamente Dio, ma vedeva la manifestazione di Dio, così anche noi in questa chiesa stamattina tu non puoi vedere fisicamente col tuo occhio Dio, ma sei consapevole che Dio è qui e ti sta chiamando? Rispondi, è una cosa da pazzi, sì. Ma è così, se tu sai che il Signore è qui presente, allora la sua presenza farà per te la differenza. Il Signore lo chiamò ed egli rispose, proprio perché voleva manifestarsi a Mosè. E che cosa gli dice Dio? Non ti avvicinare qua. Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un suolo sacro. Signore, fammi capire. Hai fatto tutta questa cosa per farti notare da me? E adesso che mi avvicino, mi dici di allontanarmi? Non è capitato forse anche a noi così? Il Signore ci ha mandato la sua parola, ci ha incoraggiato, ci ha attirato a Lui col suo amore, con la manifestazione dello Spirito Santo, e così vale per tutti gli uomini, e quando gli uomini vanno a Lui c'è qualcosa che separa. Dio dice a Mosè, non ti avvicinare qua, c'è una separazione fra me e te, Mosè. Io sono santo, tu non lo sei. Oggi gli uomini vogliono la manifestazione spirituale, oggi le chiese vogliono vedere questa fiamma spirituale che divampa, ma sono pronti poi ad ascoltare Dio che dice, togliti i calzari, io sono santo, tu non lo sei, c'è una differenza fra me e te, non siamo compagni, io sono santo, tre volte santo, tu sei un peccatore, Mosè. Per quelli che vogliono le fiamme, ricordiamoci che la fiamma ti attira, ma poi ti trasforma. Il Signore non ti lascia come sei, egli vuole santificarti. Mosè, ti piace la mia presenza? Sì, Signore, ma tu devi cambiare, perché io voglio fare di te qualcosa di meraviglioso. Amico, amica, fratello e sorella, e a me stesso lo dico, ogni volta che mi avvicino alla presenza del Signore, io voglio togliermi i calzari. Sapete cosa vuol dire togliersi i calzari? Al tempo di Mosè e nella cultura giudaica era una forma di rispetto, perché tu entrando nella casa di qualcuno o in un tempio, con i tuoi calzari portavi la polvere, la sporcizia che avevi preso raccogliendola per la strada, e quando andavi in questa casa rispettabile o in questo tempio, tu te li toglievi per non diffondere in quella casa, in quel tempio, la sporcizia, la polvere che avevi portato con i tuoi sandali, con i tuoi calzari. Fratelli e sorelle, quando veniamo alla presenza di Dio, dobbiamo togliere ciò che abbiamo portato dal mondo, sapendo che qui c'è il Dio tre volte santo. Vogliamo avere rispetto. Questi giudei, quando entravano e si toglievano i calzari, dicevano, io rispetto il padrone di questa casa. E quanti entrano forse in questa chiesa altezzosi, forse pretendendo da Dio, forse pretendendo dal pastore, forse pretendendo dal consiglio di chiesa, forse pretendendo chissà da chi. Stamattina ti dico, togliti i calzari, perché qui c'è la presenza di Cristo Gesù il Signore. Non portare le tue sporcizie. Lascia che il sangue di Gesù ti possa pulire da ogni peccato. Io ringrazio il Signore per questo passo, perché il Signore mi ha attirato a sé, ma non mi ha lasciato uguale a come ero, mi ha trasformato. Ma è tutto iniziato quando io ho detto, Signore, rispetto la tua presenza e mi tolgo i calzari, mi umilio. Sei tu qui il padrone, Signore. Non sono io. La tua presenza è meravigliosa, io non lascerò a niente di contaminare questo luogo. Perché doveva togliersi i calzari? Dio gli dice, il suolo sul quale stai è un suolo sacro, è un suolo santo. Ma veramente era così? No, era semplicemente un monte. Era semplicemente un pezzo di terra, un pezzo di roccia. Non c'era niente di particolare in quel terreno. Cos'è che rendeva quel terreno un suolo sacro? La presenza di Dio. Questo che voi vedete è un semplice edificio. Non c'è assolutamente niente di santo in questi mattoni, in queste finestre, no, niente. Nelle panche su cui sei seduto non c'è niente di santo. E non voglio fare esempi di altre confessioni religiose che dicono cose strane. Cos'è che rende santo un luogo? Cos'è che rende santo il tuo cuore? Cos'è che rende santo la tua vita? Cos'è che santifica la tua famiglia? È la presenza di Dio. Mosè, tu questa cosa non la sai perché sei cresciuto in Egitto. Tu questa cosa non la sai perché non mi hai mai incontrato, ma adesso che mi hai incontrato ti dico che dove sono io, lì c'è la mia presenza e dove c'è la mia presenza si manifesta la mia santità. Ma veniamo alla conclusione. Perché, Signore, ti dai tanto da fare con uno come Mosè? Perché, Signore, in un giorno ordinario, dove faccio il mio lavoro come pastore, un lavoro umile, io, una persona insignificante, una persona la cui vita è stata ormai distrutta, una persona che non ha più nessun diritto di sognare, perché da dove vengo io non mi vogliono più, sono stato rinnegato dagli ebrei, infatti l'uomo giudeo dice chi ti ha costituito su di noi capo? E quindi gli ebrei non lo volevano più, gli egiziani volevano ucciderlo. Non aveva più nessuna speranza, nessun futuro, nessun diritto di sognare, una vita ordinaria, una vita disprezzata, una vita inutile, se si potrebbe dire. Almeno questa era la percezione che lui aveva di se stesso. E forse qualcuno qui pensa che la sua vita sia inutile perché nel passato è successo qualcosa. Perché nel passato forse ha commesso qualche errore. Mosè non doveva uccidere quell'egiziano perché questi non sono gli strumenti e i metodi di Dio. E forse tu hai commesso qualche errore che oggi ti fa dire non ho più nessun diritto di sognare perché nel mio passato c'è qualcosa che non va. Perché Dio si dà tutto questo grande da fare per incontrarsi proprio come con un fallito come Mosè? Perché Dio ti ama. E non soltanto amava Mosè, ma c'era qualcuno che gridava. C'era qualcuno che gridava di sofferenza. C'era qualcuno che gridava di oppressione. E infatti Dio gli dice, il Signore disse, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. C'era una condizione che Dio non poteva più sopportare, c'erano credenti che gridavano, che pregavano, Signore aiutaci, Signore liberaci, dopo 400 anni siamo stanchi della nostra situazione. Il Signore è attento a quello che tu dici. E nonostante Mosè fosse un fallito, una persona ordinaria, il Signore scelse proprio lui perché voleva manifestarsi a un uomo ordinario per fare qualcosa di straordinario. Sono sceso per liberarlo, dice Dio. Sono venuto di persona. Per quanti accusano Dio, ma Dio che gliene importa di noi? Ma Dio è in cielo. E Dio è il Dio dei miei genitori. Dio è il Dio dei miei nonni. Dio è il Dio di quella chiesa, Dio è il Dio del pastore, per lui guarda quante cose belle fa, per me non fa assolutamente niente. Ma tu stai pregando? Ma tu stai chiedendo? Dio non è sordo, ma se tu non parli non c'è niente da sentire. Se tu non chiedi non è che Dio non ci sente, non c'è niente da sentire. Il silenzio non ha nessun messaggio, ma prova a gridare al Signore. Prova a dire, Signore, aiutami. Voglio che tu aiuti me, Signore. Questo popolo gridava. Questo popolo, ci dicono questi versi, che faceva qualcosa. Al verso 23-25 del capitolo 2 dice che il popolo di Israele gemevano a causa della schiavitù, e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto, Dio vide e ne ebbe compassione. Capite tutti quanti che la schiavitù di cui parla qui è il peccato, che non riguarda solo i non credenti, che riguarda anche noi. Quando il peccato prende spazio nella tua e nella mia vita, di qualunque forma si tratti, diventiamo schiavi. E presto, sapete, Israele non divenne schiavo tutto d'un colpo, un po' alla volta. Prima fanno i lavori, gli diamo noi la paglia e tutto quanto, loro devono soltanto pestare e fare i lavori. Poi il faraone gli viene in mente di non dargli neanche più la paglia e la schiavitù diventa sempre più pesante. Così il peccato nella mia e nella tua vita non è subito qualcosa di disastroso, anzi all'inizio è piacevole il peccato, ti porta piacere ai tuoi sensi, non è una cosa disastrosa, ma il piacere dura poco, poi inizia la schiavitù. E la schiavitù diventa sempre più pesante finché non hai la forza di gridare a Dio. E Dio dice che questi erano afflitti, che gridavano, che erano oppressi, che erano negli affanni, che erano nella schiavitù. E qui parla Dio, ascoltate, parla dei gemiti. I gemiti, sapete cosa sono? Sono delle espressioni sonore che non hanno parole. La sofferenza di questo popolo li portava addirittura a pronunciare dei suoni incomprensibili agli uomini, ma che Dio ascoltava i loro gemiti. Dio ascolta anche quando non sai neanche che parole dire, perché la sofferenza ti sta schiacciando talmente tanto che non riesci a fare altro che piangere. Dio nota e ascolta perfino i tuoi gemiti sotto la sofferenza. Infatti Dio dice: ho visto, e ancora ripete ai versi 25, oh, io ho udito, mi sono ricordato, ho visto e ho avuto compassione. Sono sceso perché ho udito, Dio ti ascolta. Sono sceso perché mi sono ricordato, e questo vuol dire non che Dio si dimentica, ma che Dio è fedele alle sue promesse. Aveva detto 400 anni? Al 400esimo anno Israele uscì. Dio ha detto che salva coloro che invocano il suo nome, se tu lo invochi lui ti salva. Dio ha detto che concederà guarigione a coloro che la chiederanno con fede, tu chiedi e il Signore ti guarisce. Dio ha detto che consolerà gli afflitti, coloro che hanno il cuore oppresso, se tu chiedi il consolatore egli scenderà e tu sarai consolato. Hai scritto nella parola che la promessa è per tutti coloro che chiederanno e che verranno, se tu chiedi il Signore ti battezza con lo Spirito Santo. Egli è fedele, Dio si è ricordato non perché si dimentica, ma perché ci dice che Lui è fedele alle sue promesse. Sono sceso perché ho visto, Dio ti vede. Sono sceso perché, dice qui, ebbe compassione, Dio ti ama. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani. In Gesù c'è la guarigione e la liberazione da ogni peccato. Ma poi va avanti e concludo. Sono sceso non soltanto per liberarti dal peccato, ma per farti salire. Dice qui, verso 8, sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Vi siete mai chiesti che significa? Io non ho mai visto un fiume scorrere di latte. Non ho neanche mai visto una sorgente buttare fuori del miele. Che significa che quel paese scorre il latte e il miele? Quel paese era talmente fertile, era talmente ricco, che le mucche che si nutrivano di ciò che c'era sul suolo erano talmente nutrite bene che il loro corpo produceva latte in abbondanza, e chi viveva in quei luoghi non aveva sicuramente di che mancare. Allo stesso modo le rocce di questo territorio erano talmente ospitali, feconde, che le api ci facevano moltitudine di alveari, E il miele, a un certo momento, quando il sole scaldava le rocce, veniva fuori da solo, da questi favi pieni di miele. Era un paese di benedizione, non c'era niente da fare. Dio non ha mandato Gesù soltanto per liberarti dal peccato e poi lasciarti andare. Egli è sceso per farti salire, ovvero per benedirti. Il Signore è sceso affinché noi potessimo salire al monte della presenza di Dio, perché se Gesù non fosse venuto sulla terra, noi non potremmo mai sperimentare la presenza del Signore nella nostra vita. Il primo luogo dove Dio ci porta è alla sua presenza, e finalmente la nostra anima riceve qualcosa di sovrannaturale. Il secondo luogo dove Dio ci porta è proprio il luogo della benedizione. Fuori dalla schiavitù dell'Egitto, entra nel luogo della benedizione. Il terzo e ultimo luogo che ho segnato, dove Dio è sceso per farci salire, è il cielo. Fratelli, noi andremo in cielo. E se ci andremo è perché qualcuno è sceso dal cielo. Cristo Gesù il Signore, sono sceso sulla terra per farti salire in cielo. Non siete contenti di questo? Allora questa mattina io ho concluso. La parola del Signore è molto semplice, ma è potente nella sua semplicità. Non dobbiamo cercare spettacolo in un pruno. Non c'è niente di spettacolare in una cosa ordinaria, ma quando il pruno viene riempito dello Spirito Santo, si manifesta la presenza di Dio.